Claudio Fois, autore, comico, tu hai scritto appunto anche un libro su cui dice ma i comici se le scrivono da sole. Ecco, questa è una curiosità che abbiamo tutti. Come funziona la comicità quando vediamo un comico in televisione?
Allora,
Quando c'è di suo e quanto c'è di
dunque,
Fois?
svelo subito diciamo, il finale del libro, che non è un giallo. La risposta alla domanda è alla fine, e la risposta è sì, i comici se le scrivono da soli, ma per andare avanti con la carriera e riempire tanto tempo, come succede a comici quali Forest o Figaro e Picone, per i quali mi onoro di lavorare, abbisognano di altre menti. Che sono persone come me che sono dietro le quinte, non si vedono ma lavorano per fare materiale che poi loro vagliano, i comici, perché la cosa importante è che un comico abbia qualcosa da dire dentro e per cui deve partire da lui questa cosa. Non esiste nella comicità un interprete puro come succede nel teatro normale, dove c'è un testo che l'attore recita bene o male, ma è quello. Per cui il comico deve intanto avere qualcosa dentro. L'autore deve avere una sintonia col comico per poter scrivere cose che il comico poi al 90% accetta o modifica in parte, puoi anche modificarle tutte, insomma non è un problema farle sue, però ecco, ci deve essere questa cosa. Quindi per rispondere alla domanda diciamo che in genere, voglio essere così, ingeneroso verso i comici, può essere 50 e 50, quando i comici appunto sono avanti con la carriera. Come partenza in genere è il 100%, nel senso chi inizia come comico deve dire qualcosa che parte da dentro, che crea un repertorio, eccetera, eccetera. Dopodiché nel corso del tempo si avvale, poi ci si sceglie anche un po' e quindi questa è, diciamo, la risposta, quindi è sì, se le scrivono da soli, ma c'è bisogno anche di aiuto.
Perché è facile cominciare, che uno magari inizia con le battute che fa a casa, eccetera. Poi quando si
Esattamente.
diventa famosi arriva quel momento in cui finisce l'ispirazione, o si crolla o ci si riciclla o si trova un buon autore.
Esattamente, ed
Giusto?
è qui che appunto il mestiere di simpatico diventa una professione, nel senso che secondo me chi sta sul palco, diciamo così, o davanti alle telecamere, ha il dovere di essere qualcosa di più di chi sta seduto in platea o davanti al televisore. Qualcosa di più nel senso che non devo io dar l'impressione, questo a livello di etica professionale e per come vedo io questo mestiere, che quello che faccio io lo può fare chiunque stia lì seduto o anche un amico simpatico che quando andiamo a mangiare la pizza racconta le barzellette. Devo dare la sensazione, ma deve essere anche così, che io sto lì e mi pagano perché ho qualcosa in più. Questo qualcosa in più è il lavoro. Lavoro nel senso di studio, di pensiero 24 ore su 24 in questo campo, questo mestiere, e appunto poi nel corso del tempo c'è bisogno a volte di riempire tipo 10 puntate, mezz'ora a puntata. Faccio l'esempio di Forest col quale lavoro da appunto 9 anni ormai. Per cui praticamente niente, lui ogni puntata di Mai Dire, tra gag, battute e altre cose, deve riempire una mezz'ora su 2 ore, poi il resto sono filmati e altre cose del genere. Per creare mezz'ora ci vuole grosso modo una settimana e per fare questo per tanti anni, faccio un esempio, battute sulle lettere ronze, che sono oggi molto di moda. E le letteronze appunto sono nate dalla Jalappas come parodia delle letterine e parodia in generale di ballerine che non sanno
Adesso
ballare.
però
È stupido.
una letteronza era diventata anche entrata anche nel
Esattamente, Barbara
gossip.
Matera faceva parte era una delle storiche, poi dopo sono cambiate nel corso del tempo, però diciamo che fare battute su di loro, prendendole in giro chiaramente, prendendo in giro il fatto che non sapessero ballare o che fossero stupide, insomma, luoghi comuni perché poi erano comunque carine e persone normali, però nella finzione si faceva questo gioco. Farne tante ogni anno, poi a un certo punto uno comincia a raschiare il fondo del barile, per cui ecco lì che nasce il professionista che ci pensa, che sta lì, si sforza, cerca di trovare cose nuove, prende spunto, non so, dalla realtà o comunque si fa venire le battute e questa cosa ecco che diventa qualcosa in più rispetto al simpatico estemporaneo, che ce ne sono tanti, quindi.
Senti, tu hai iniziato nel 93, ho letto.
Io ho iniziato nel 93 come professionista. In realtà io ero uno di quei simpatici appunto che teneva banco con gli amici.
All'inizio hai iniziato come comico, quindi.
Io ho iniziato come comico, allora prima ancora come ripeto, raccontatore di barzellette agli amici e il raccontatore di avventure o disavventure di viaggio, per esempio, osservazioni così alterate della realtà, che però non erano mai inventate di sana pianta, perché la realtà ci offre molti spunti, e quindi con questa simpatia, questa cosa, ho provato a me stesso che volevo mettermi in gioco, volevo esibirmi. Dopodiché nel 93 ho preso la decisione di diventare un professionista, quindi ho lasciato il lavoro che stavo facendo, vendevo computer, erano i primi tempi, insomma, grosso modo, e quindi niente, a un certo punto ho scelto di fare teatro, perché non ho avuto l'occasione, chiaramente, mi sono trovato di fronte a un bivio a 30 anni, quindi non giovanissimo, e ho fatto questa scelta, e da quel momento non ho fatto altro che quello. Poi nel corso del tempo ho visto che la strada dell'autore mi era più congeniale, ma non è stato mai un ripiego, era semplicemente che mi gratifica ugualmente scrivere per qualcuno che dice le cose che ho inventato io o dirle io, non ho la necessità di andare sul palco. Quindi nel corso del tempo, dopo 8 anni effettivamente di cabaret, di serate, ho fatto un'altra scelta, che è quella di appunto fare soltanto l'autore, e quindi ancora faccio questo, speriamo di farlo per tanto tempo.
Cioè, tu hai fatto, hai scritto praticamente per tutto lo spettacolo comico italiano degli ultimi 15 anni, perché, insomma, sei andato dalla Dandini a Striscia Notizia, da Zelig a Madire Gol.
Sì.
Che cos'è che non hai fatto? C'è un programma invece comico che ti fa tanto ridere e che non hai mai scritto?
Beh, l'ultimo in ordine di tempo è Crozza, che ammiro moltissimo, perché ho visto che è l'ultimo baluardo della satira vera in televisione. Infatti Crozza Italia sulla 7, pochi spettatori, parlando di grandi numeri, però altissima qualità. Quello è un programma, insomma, nel quale mi piacerebbe essere, non so se tra l'altro lo faranno perché sempre problemi di budget, per cui ecco, diciamo, quello è uno. Però poi, insomma, gli altri ai quali ho partecipato e che ancora mi trovo a fare sono gratificanti al 100%, per cui son soddisfatto.
La differenza appunto quando si scrive per seno appunto è facile, nel senso che è abbastanza spontanea la cosa. Invece tu dicevi prima, scrivendo per un comico devi in qualche modo adattarti alla personalità del comico, alla comicità del comico. Poi ogni comico ha uno stile completamente diverso, cioè Forrest ovviamente c'era totalmente diverso dai personaggi che potevano essere quelli della Dandini, per esempio, o di Zelig, o ancora più diverso rispetto a Striscia Notizia. Come si lavora da questo punto di vista? Cioè, come si scrive per un comico?
Allora, fermo restando che...
Perché anche tu c'hai il tuo umorismo, no? Quindi in qualche modo quando vuoi scrivere per qualcuno c'è un incontro tra il tuo e il suo, no?
E infatti la chiave è proprio quella. Come dicevo, ci si sceglie, nel senso che l'aspirazione di un autore a lavorare con qualcuno che ammira è la base. Di contro, il comico che sente o conosce perché ne ha sentito parlare o perché ha potuto vedere qualcosa scritto, appunto che incontra l'autore che ritiene congeniale, poi fa sì che questa alchimia venga fuori, e di conseguenza questa è la cosa fondamentale. Quindi non ho difficoltà a scrivere delle cose. La cosa da capire spesso è proprio più a livello tecnico. Allora, a volte è un problema di contesto. Per esempio, Ficarra e Picone parlano ad un pubblico delle 8:30 o delle 9, insomma, fatto di famiglie, nell'ambito di Striscia la Notizia. Forrest parla ad un pubblico delle 10:30 di sera, della Jalappas. La Dandini lo stesso, parla addirittura a un pubblico di Rai 3. Quindi comunque diciamo che è un po' questo anche che va calcolato. Quello, per esempio, che però che accomuna tutti questi comici o questi nomi che ho fatto, è che non usano giochi di parole, per esempio. Quindi io, se ambissi a fare giochi di parole, sarei frustrato, perché non è questo il caso, nel senso che con giochi di parole non si fa molta satira, nel caso della satira, oppure non è un genere che queste persone usano. Ma io non è che tengo, per esempio, a fare una cosa in particolare, a me piace dire qualcosa. soprattutto di politica, oppure piace esercitare la fantasia su un argomento dato. La risposta a una domanda che non mi è stata fatta, ma che darò uguale, me la faccio da solo con Barzullo, è: ma come ti vengono le battute? Ecco, questo è diciamo, una cosa importante. Vengono col famoso brainstorming, che in pubblicità o comunque in generale significa tempesta di cervelli, di cervello, per cui uno pensa su un determinato argomento. Gli argomenti spesso si prendono dalla realtà, oppure si prendono dal contesto, oppure si prendono da chiavi che hanno i personaggi. Facevo per esempio l'esempio delle letteronze. Fermo restando che le letteronze non sanno ballare, a quel punto io esercito la mia fantasia su tutto quello che è prove, sala prove, andare a tempo, sentire la musica, avere nessuna esperienza di ballo. Cioè, questi sono gli argomenti che poi, detti in forma di battuta, oppure anche, ecco, sulle, tipo, sapete, queste ragazze, per loro gli anni contano 7 anni, sapete, questa cosa qua, poi dopo un po' ci si affeziona, insomma, come se fossero degli animali, come se fossero dei cani. Ecco, uno non lo dice direttamente, lo dice attraverso un giro di parole, e la risata viene dal paradosso, perché è chiaro che chi la dice non pensa questo. E...
ma di solito tendi appunto a inquadrare un contesto, come mi stai dicendo, e lavorarci, oppure ti capita anche invece che proprio le battute arrivano magari nella vita quotidiana, all'improvviso c'è qualcosa che ti fa ridere, che trovi buffo, che trovi ridicolo, e allora poi cerchi il modo di trasformarlo in una gag televisiva?
Sì, sicuramente questo sì, sicuramente questo avviene, perché sto sempre in osservazione. Sto sempre sotto osservazione in ospedale. No, nel senso che l'importante è questo: osservare la realtà, esercitare appunto sempre la fantasia. È chiaro che quando ho un obiettivo è più facile, perché so che devo fare una determinata cosa e quindi mi concentro molto su quella, quindi c'è meno dispersione. Però è ovvio che gli appunti, le suggestioni, sia perché lo faccio come mestiere, sia perché mi piace e nasco come appassionato di comicità, quindi è cosa importante, me le segno, perché possono venire buone per un'altra volta. Allora, una cosa paradossale, una notizia anche magari sempre verde, ecco, per esempio, argomenti sui quali non si sbaglia mai sono il sesso, la sessualità e cose di questo tipo.
Perché fa tanto ridere il sesso, secondo te?
Beh, ci sono due motivi. Uno, perché è una cosa nella quale ci si riconoscono tutti, quindi arriva a tutti sicuramente.
Una delle poche cose in cui...
esatto, non si scappa. Quindi su quella, diciamo, ancora siamo fatti così, ancora ci riproduciamo in questo modo. Quindi l'altra cosa è, come anche per altri argomenti tipo la morte, è che si esorcizza quello che è un tabù, perché se ne parla tanto un po' per la voglia di dire qualcosa di trasgressivo, che ormai trasgressivo non è più, però a volte, ecco, c'è una repressione, oppure c'è una voglia di fare, ma questa voglia di fare spesso non viene soddisfatta, allora se ne parla. Per cui io infatti spesso dico che nel mio caso credo che la raucedine rientra tra le malattie venere, perché ne parlo e basta, quindi. Però a parte questo, diciamo che spesso certi argomenti fanno ridere perché sono tabù, e quindi chi dice qualcosa comunque lo dice. È un po', ecco, il modo infantile di dire cacca, e quindi il pubblico a volte ha questo spirito infantile, come anche, e qui chiudo l'argomento, nel senso, la parte infantile delle persone viene per esempio quando si gioca con le parole, e ripeto, anche i giochi di parole, deformandole, tipo le vene manitose, cose di questo tipo. Hanno avuto molto successo gli stupidari, cioè gli sfondoni, i libri di sfondoni, comunque di frasi sbagliate, parole deformate, perché attengono alla nostra infanzia, di quando abbiamo cominciato a imparare a parlare, e per caso uno dice una parola di senso compiuto, ma in un contesto completamente incongruo. Ecco, questa cosa farà sempre ridere, perché ce la ricordiamo, e perché è una cosa, un meccanismo.
Ecco, qui un'altra domanda proprio sul come nasce la comicità. Cioè, la comicità, secondo te, è comunque un'arte innata? Cioè, o c'hai senso dell'umorismo o non ce l'hai, quindi se ce l'hai nasci comico e muori comico, se non ce l'hai c'hai poco da cercare di far ridere, che tanto non fai ridere nessuno, oppure comunque la comicità si può insegnare, proprio in qualche modo razionalizzando come stai facendo tu adesso, cioè spiegando quali sono i meccanismi che generano la comicità e quindi poi a partire da quei meccanismi, cioè smontando l'elemento umoristico, lo si può poi ricostruire in modo un po'
allora, no.
artificiale?
La risposta è no, nel senso che si può analizzare la comicità, le tecniche, e io nel mio libretto, manualetto così, do indicazioni in questo senso perché ci ho pensato ed ho fatto un'analisi sia della mia esperienza sia di quello che ho imparato via via nel corso del tempo. Però sul punto analizzare e per rimanere in argomento, è come spiegare una barzelletta, non fa più ridere. Quindi c'è un senso di emozione e un senso di sorpresa e di ispirazione che non sono neanche misurabili ad un certo punto, per cui il senso dell'umorismo teoricamente uno ce l'ha o non ce l'ha, poi magari possiamo anche averlo tutti, dipende dai contesti. Proprio chi non ha per niente il senso dell'umorismo, secondo me, è quella persona che non ha sufficiente fantasia da astrarre, da astrarsi, nel senso, se io dico una battuta e la persona la prende per vera, come se io avessi fatto una vera affermazione, non capendo che sto giocando su meccanismi letterari, tra l'altro, che non è che attengono alla comicità, tipo per esempio l'ironia. L'ironia è una figura retorica, andate a consultare su Wikipedia esattamente che cos'è, che significa dire una cosa dicendo il contrario. Allora, se io faccio un'affermazione tipo che freschetto, e in realtà fa molto caldo, la persona che non capisce sia dal tono sia dal fatto che è talmente assurdo che io dica che è freschetto pur facendo molto caldo, la persona che non capisce questo primo prende per pazzo, seconda cosa vuol dire che non riesce ad andare fuori da quei binari. Allora, questa persona non ha il senso dell'umorismo, quindi è difficile che qualcosa farà ridere, perché la comicità si gioca tutto sulla deformazione, sulla rottura della realtà. Allora, se uno riesce a capire la rottura della realtà, tanto più è raffinato, tanto più capisce questa rottura, e di conseguenza, cioè, di pari passo va anche un discorso culturale, cioè a volte sono dei riferimenti, per esempio nelle parodie, le parodie sono una deformazione, la rottura di una realtà data. Frankenstein Junior è un esempio, film che è simile all'originale, non Frankenstein esattamente, la sposa di Frankenstein per essere esatti, però riproduce quelle atmosfere, la fotografia a livello cinematografico è perfetto, però rompe l'horror con delle battute e con delle situazioni divertenti. Ecco, chi non capisce la parodia, chi non capisce la rottura e si attiene soltanto alla realtà, diciamo che non ha il senso dell'umorismo e fa una vita, ahimè, molto triste. Però non è detto che uno non abbia proprio per niente, magari
quindi comunque c'è un feeling tra chi fa ridere e chi sa ridere, comunque appartengono alla stessa categoria di persone.
Sostanzialmente sì, sostanzialmente bisogna nascere come appassionati di questo mestiere. Secondo me ci vuole passione per tutto, anche per fare il calzolaio, come anche il medico, come anche il politico, ci vuole passione, bisogna crederci. Nella comicità e nell'arte in generale, io dico sempre che non è un lavoro, anche se lo è, poi lo diventa, uno viene pagato, lo fa per mesi, però sostanzialmente se uno è un artista, ecco, è un artista, non fa l'artista. Poi magari anche uno può dire è un ingegnere se fa l'ingegnere, però sostanzialmente l'arte è una cosa che viene da dentro.
Senti, io ho un'idea sull'umorismo, nel senso che l'ho studiato molto l'umorismo, anche così a livello universitario, no? E sono giunto alla sono un grande appassionato di comici e sono giunto alla conclusione che l'umorista e il comico sono due figure abbastanza diverse, nel senso che spesso i comici so che faccio un'affermazione un po' paradossale, ti chiedo di prendere così, mi puoi anche smentire ovviamente. Secondo me molti comici non hanno senso dell'umorismo, nel senso che secondo me esistono tante figure, ovviamente parlando di comici celebri, che ne so, Raimondo Vianello, no? Che sono quei personaggi appunto che reagiscono anche sempre in modo, come dire, appunto umoristico, no? Anche quando non si trovano a dover far ridere. Viceversa, secondo me ci sono tanti comici in Italia che si prendono terribilmente sul serio e quindi a mio avviso magari sono capaci di far ridere gli altri, ma in realtà, se devo fare un esempio, secondo me il comico, anzi la comica, col minor senso dell'umorismo è Sabina Guzzanti, che se appena gli fai una piccola critica si offende a morte. Se condividi questa analisi, cioè esiste la differenza tra umorista e comico da questo punto di vista?
Assolutamente sì. Allora, già esiste proprio a livello tanto esiste proprio di per sé la differenza, quindi non è un'opinione, cioè comicità e umorismo sono due cose diverse, però spesso vengono usati come sinonimi non impropriamente, va bene così, però in realtà l'umorismo è una cosa un po' più sottile, un po' più raffinata, mentre la comicità è più di pancia. E avere il senso dell'umorismo, ecco, questo è importante. Non è detto che un comico abbia necessariamente il senso dell'umorismo, perché per avere il senso dell'umorismo a 360 gradi bisogna essere capaci di ridere anche di se stessi. Molti non hanno questa capacità, quindi sono grandi comici perché hanno grande fantasia, conoscono le tecniche, hanno una grande spinta interiore, però poi, ecco, dalle reazioni che hanno nei confronti delle critiche o perché virano troppo sul comizio politico con una rabbia che li fa passare, non dico dalla parte del torto, ma li fa essere meno simpatici e di conseguenza
meno divertenti.
Esatto, il loro messaggio viene veicolato
male.
Stato
il celebre caso della Guzzanti, no, che quando fece le polemiche sulla Carfagna eccetera, sul Papa, la cosa che mi colpì di più a me proprio da persona, mi considero una persona quasi un umorista per certi, cioè uno che coltiva comunque l'umorismo, la cosa che mi colpì di più, al di là di tutte le polemiche che ci fanno, è che a me quelle battute non facevano ridere. Allora ho detto, se sei una comica e non fai ridere, che lavoro stai facendo, no? D'altra parte, adesso abbiamo fatto l'esempio polemico, politico, ma se andiamo al livello invece più così anche tradizionale, Totò si diceva che fosse una persona malinconica, che ha un temperamento triste. Beh, e così si dice di molti comici, tutto sommato.
Questo è un luogo comune vero in parte, nel senso è un luogo comune e si dice così, tanto per dire. Però in realtà è vero perché non tanto che il comico necessariamente è triste o malinconico come il clown, però facendolo come mestiere, questo l'ho provato sulla mia pelle, non è più necessità, a meno che non ce l'hai come spinta psicologica, di essere sempre al centro dell'attenzione anche quando scendi dal palco. Già lo fai come lavoro, già ci pensi 24 ore su 24. Il fatto di tenere banco comunque può essere o una cosa che capita in amicizia perché uno si trova bene nella situazione, oppure diventa una necessità per qualche carenza personale, però questa allegria continua, questo essere sempre in azione, non staccare mai, è una cosa che hanno pochi. Normalmente i comici sono nella realtà seri, persone serie, un po' perché sono appagati di quello che fanno, lo fanno per lavoro o comunque lo fanno diciamo non hanno necessità, un po' perché il fatto di essere simpatici diventa poi un fatto anche di circostanze, cioè uno c'ha la battuta pronta ma non sempre 24 su 24, però siccome ormai hai quel personaggio, hai quell'aura, si aspetta che tu sempre, comunque, infatti c'era cioè ci sono vari film nei quali ci sono queste battute, un film di Troisi in cui c'è la premiazione di un attore e uno del pubblico dice ma potrebbe fare qualcosa, allora Troisi come personaggio, ma lo dice anche poi nella realtà, dice scusi ma perché se era un ingegnere, fosse stato un ingegnere che avrebbe chiesto fammi un ponte. Questo è vero, infatti è così, cioè il comico deve per forza far ridere in qualunque circostanza, oppure, sì, oppure l'attore fammi una cosa gratis, no, se fossi stato idraulico non mi avresti chiesto il tubo, la riparazione del tubo. Quindi diciamo che allora il punto è questo, che spesso
5 euro che racconta Barzelletta.
Sì, per esempio, visto che lo faccio come mestiere. Però diciamo che per riassumere, non è detto che i comici abbiano il senso dell'umorismo a 360 gradi, ovvero anche su di loro, e l'errore che può fare un comico quando ha la pretesa, nel senso all'intenzione di dire qualcosa facendo ridere, l'errore più grande è quello di non far ridere, perché allora lì diventa una cosa ibrida. Allora o scegli di dire una cosa attraverso la poesia o attraverso la politica, per cui fai un comizio reale, ma se tu scegli di farlo attraverso la comicità, la priorità ce l'ha la risata, esatto, la comicità. Se questo non succede, è la stessa cosa che io racconto una barzelletta e non far ridere. Cioè l'intenzione mia era quella di far ridere, prima di tutto. poi di dire anche qualcosa.
Ti è capitato in un'occasione in cui invece hai cercato di veicolare un messaggio di tipo diverso da quello, semplicemente di usare appunto la comicità come strumento e non come fine? Un'occasione o un settore, non lo so.
Beh, succede sempre quando appunto ho occasione fortunatamente di lavorare con i comici che sono in prima linea. Faccio l'esempio di Ficarra e Picone. Loro al monologo iniziale di Striscia la Notizia, poi non è un monologo perché sono in due, però chiamiamolo così, quello che fa è anche Ezio Greggio, nell'aspettando, nell'anteprima diciamo di Striscia, loro hanno voglia di dire qualcosa sull'attualità. E quindi già con questo intento, cioè su questo intento ci troviamo al 100%, perché anche a me fa piacere, leggendo una notizia sul giornale, poter dire qualcosa contro qualcuno. Sì, non ci sono. No, assolutamente, non ci sono limiti, non ci sono censure. E, l'unico limite appunto è quello che ci si rivolge a un pubblico di un certo tipo, quindi bisogna sia stare attenti alle cose come si dicono. Seconda cosa, questa è una cosa tecnica. Non tutti sono informati come siamo noi, per cui pensare di fare una battuta sulla Opel e Marchionne già non va bene, perché è una cosa che anche se sta sulle prime pagine di tutti i giornali, però è un argomento troppo tecnico, quindi una cosa di alta finanza che interessa poco. Viceversa, sul gossip chiaramente sono tutti...
Senti, il comico più serio e il comico invece più permanente che ha incontrato?
Allora, posso, diciamo... racchiudo queste due figure in Mr. Forest, ovvero Michele Foresta, che è simpatico, oltre ad essere una persona straordinaria, simpatico 24 ore su 24, diciamo così, però non fa il buffone continuamente, ma ha la battuta pronta, per esempio in autostrada, al casellante, butta lì una cosa tipo siamo quattro, come se entrasse al teatro, no? Quattro biglietti così, quello rimane un po', però sono battute così estemporanee al volo e vanno colte al momento. Contemporaneamente anche la persona più seria, tra virgolette, perché anche Ficarra e Picone, faccio questi esempi perché sono quelli con i quali lavoro attualmente, però loro per esempio nel lavoro non lasciano assolutamente nulla al caso. Per preparare quel monologo di quattro battute, dico loro ma anche Forrest, per fare un pezzetto di due minuti, ci si passa una giornata, si riscrive, ci sono altri collaboratori oltre me che mandano battute, lui le sceglie, sceglie quelle che gli piacciono, poi le rifinisce, poi le prova, sta continuamente lì a pensare, a lavorare quando è sotto pressione, quando è lavoro, perché sa che è investito in un ruolo, a parte che lo pagano, quindi come serietà non è che uno prende, diciamo, danno i soldi oppure tanto poco, però in ogni caso è un lavoro, è una cosa. E seconda cosa, deve qualcosa al pubblico, che quando lo incontra si va a fare la foto, e con questa serietà di fondo lui va avanti da tanti anni, come anche, ripeto, Ficarra e Picone, che non lasciano nulla al caso, per cui ecco, questa serietà, diciamo, professionale li contraddistingue al 100%.
Il comico che ti interpreta meglio, ti ha interpretato meglio?
Va, loro con i quali sto lavorando, insomma, anche lavorando con Serena Dandini abbiamo un'ottima sintonia, proprio perché la pensiamo nello stesso modo. Lei anche è una che lavora all'antica, pure lì scrittura al 100%, non si ecco, l'improvvisazione, la leggenda dell'improvvisazione, no, si improvvisa il 2% secondo me, proprio il 98% è tutto scritto, poi su quello si svisa, come si dice, e si fanno delle digressioni, delle cose, però poi tutto quanto è preparato e scritto, perché non si può andare fuori da questa cosa.
Ultime due domande. Il comico che avevi come mito da ragazzino, da adolescente?
Beh, Walter Chiari. E come autori, Amurri e Verdi. Io sono stato affascinato da queste figure, di questi due signori seri con giacca e cravatta, che in una trasmissione che si chiamava Italia sul 2, se non mi sbaglio, forse non vorrei confondermi, però insomma 84, facevano questo telegiornale comico antelitteram dove dicevano delle battute, e io dico ma guarda, questi, mi piacerebbe scrivere queste cose, e quindi con questa idea dentro sono andato avanti e oggi mi trovo a fare la stessa cosa, non a quel livello, ma aspiro a diventare.
In chiusura, una battuta su Sergio Maccari.
Beh, Sergio Maccari, diciamo che nato sulla metropolitana, come artisticamente parlando, e spero che possa, dunque, vediamo una battuta adesso così estemporanea, fare. Diciamo allora, Sergio Maccari, poi tanto viene tagliata naturalmente la cosa, chiudiamo, così almeno ci penso, se no è una battuta.
C'è il profilo che hai fatto sulla prefazione.
Sembra una leggera, no, volevo fare una battuta, diciamo che poi posso fare anche giù, magari sulla
battitaccia.
Quella che hai scritto sulla prefazione era carina, quella descrizione che hai fatto.
Sì,
cioè che con una prezza leggera.
Anche quell'aria innocua.
Sì.
E invece è tenace, testardo.
Allora si fa. Dunque, Sergio Maccari è un borderline, di questi che apparentemente sembrano pagati, miti, con l'aria innocua, in realtà poi dentro sono dei serial killer, in questo caso non materialmente, però con la comicità e con le battute che possono essere a volte un'arma più potente dell'arma stessa, insomma.
Grazie.